24 mattino. I came from the mud, desert on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand.
Dica.
Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
Mi dia il certificato di nascita.
Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino.
No, no, io non sono Pinco Pallino. Io sono Banana Joe. E non lo vedi, ecco la foto. Io sono Joe.
Guardi, signor Joe, faccia così. Vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita.
E con le foto che ci faccio?
Quando torna col certificato di nascita mi porta anche...
Qualcuno di voi, prima mentre raccontavamo questa storia, a dire il vero abbastanza dolorosa, di una ragazza di, che per 17 anni è stata sostanzialmente ignota allo Stato italiano dopo essere stata registrata all'anagrafe. Sentivamo le parole di Romano Minardi, che è un docente esperto di anagrafe, il quale ci diceva che a questo punto lei non può richiedere più la carta d'identità perché è stata disiscritta dall'anagrafe. Ha ricordato giustamente la vicenda di Banana Joe, che oscilla tra i due Bud Spencer, tra i due uffici, uno di fronte all'altro. Dove deve chiedere il certificato di nascita, gli chiedono la carta d'identità per avere il certificato di nascita, e dove deve chiedere la carta d'identità, gli chiedono il certificato di nascita, e quindi è imballato in questa vicenda.
Questo succede con la ragazza cinese, sto parlando, perché la Lombardia è un buco nero dove non c'è nessun tipo di controllo. E non è l'unica la ragazza cinese, tutti quanti quegli extracomunitari che vengono sfruttati molto di più che in altre regioni d'Italia, dove l'ispettorato del lavoro è una cosa totalmente inesistente, dove nei comuni i vigili urbani non vanno a fare i controlli per le case come succede nel Veneto per sapere chi ci abita e chi non ci abita. Purtroppo è la Lombardia che è ridotta così.
Mi è capitato di occuparmi di una ragazza di origine straniera asiatica con disabilità, perché il padre e la famiglia non era proprio nemmeno in grado linguisticamente di occuparsene. L'ho fatto tramite una grande associazione di categoria, non al titolo personale, ma veramente sono servizi e attenzioni che non avvengono da parte dello Stato burocraticamente.
Sono parti di quei buchi neri che ci sono in questo paese, dove io non so se il ragionamento dell'ascoltatore sulla Lombardia regga, francamente. Certo, la Lombardia ha una serie di problemi di questo tipo, anche perché, essendo una delle regioni più ricche d'Italia, è la regione che attrae il maggior numero di stranieri, notoriamente, almeno in rapporto alla popolazione. A Milano ce ne sono tantissimi. E quindi casi di buchi di questo genere, se così vogliamo chiamarli, è possibile che avvengano con una maggiore frequenza. Però la invito, caro ascoltatore, a non dimenticarsi le campagne pontine, le campagne della Puglia, quei luoghi nei quali continuano, e della Calabria, quei luoghi nei quali continuano a lavorare delle persone nello scarso intervento dello Stato. Abbiamo raccontato proprio nei giorni scorsi della tendopoli di San Ferdinando in Calabria, che c'è, è ancora là. Tendopoli, baraccopoli, no? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricelle regia, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina alla squadra. Martedì 21 gennaio, alle 7:23 minuti e 40 secondi. 349-238-6666, come sempre, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Apertura dei giornali, come potrete ben immaginare, ampiamente dedicate all'avvio della presidenza di Donald Trump. Giornali italiani che ovviamente non riportano nel dettaglio gli ordini esecutivi che sono stati varati in larga parte quando i giornali avevano già chiuso le loro pagine, che però riportano alcune linee essenziali e alcune riflessioni che, a nostro giudizio, vale la pena vale la pena mettere in campo e leggere. Comunque le aperture iniziamo. Trump inizia la nuova età dell'oro. Stop al green, più petrolio e gas. È la scelta del Sole 24 Ore. Non dissimile la scelta fatta dal Messaggero, sul quale adesso arrivo perché ve lo ripesco. Dove, Messaggero, dove ti ho messo? Messaggero, dove sei? Dove sei? Dov'è? Dov'è finito? Vabbè, anche il Messaggero sceglie esattamente questo tema. Trump è la fine del Green Deal. Eccolo qua, l'ho pescato. Trump attacca, cambio tutto, il titolo del Corriere della Sera. Trump 2, la vendetta, il titolo della Repubblica. America, la crociata di Trump. Questo è un titolo per i boomer, cari colleghi di Repubblica, fatevelo dire, perché Rambo 2, la vendetta, ce lo ricordiamo solo noi. Vabbè, America, la crociata di Trump è l'apertura della Stampa, mentre il Quotidiano Nazionale, che pure ha una grande foto di Trump con scritto eccomi qui, decide di aprire sull'autonomia, bocciato il referendum. Trump 2, la vendetta, anche il Fatto Quotidiano si rivolge alla stessa classe anagrafica alla quale si rivolge la Repubblica. Una nuova era a venire, io c'è. Titola il manifesto, a sottolineare quella caratteristica messianica della quale già parlavamo prima. La notte dell'America è l'apertura di domani. L'era di Trump, nulla come prima, il titolo della Verità, che però dedica l'apertura in realtà ai dati arrivati ieri sul reddito di cittadinanza, la grande truffa del reddito grillino, miliardi spariti con l'appoggio dei CAF. La finanza scova 62.000 frodi per complessivi 665 milioni, ma è solo, dicono, la punta dell'iceberg. E poi l'autonomia, anche in apertura di Libero, sinistra KO, la consulta delude il PD. Il titolo del Foglio è questo: l'orrore del 6 gennaio che si fa ragion di Stato, il fine invalida i mezzi, ribaltare Machiavelli per difendere la democrazia liberale dalle imposture di Trump, è il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Rivoluzione Trump è il titolo del giornale. Dio mi ha salvato per far tornare grande l'America. Dunque, tra un attimo andremo su Trump e anche sulle riflessioni, alcune interessanti, che troviamo sui giornali. Ci concentreremo in questa rassegna oggi, perché le cose sono ovviamente tantissime. Ci concentreremo soprattutto su quello che può e dovrebbe fare l'Europa e con difficoltà farà da una parte, e dall'altra parte un po' su questioni generali che riguardano per esempio l'ambiente. E però vorrei iniziare da temi di giustizia che abbiamo solo parzialmente accennato, nella prima parte della trasmissione, partendo dalla questione dell'autonomia. E andrei su questo fronte sul Corriere della Sera a pagina 18 con il pezzo di Virginia Piccolillo che riassume un po' come la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale abbia deciso di dire no al referendum sull'autonomia. Il fine era poco chiaro e il referendum sulla legge Calderoli si sarebbe trasformato in un sì o un no all'autonomia differenziata, principio che però è già in Costituzione e per essere spunto necessiterebbe di una revisione della Carta. Per questo la Consulta ieri ha dichiarato il quesito inammissibile, l'unico dei sei ad essere bocciato. E qua secondo me arriva il punto interessante, perché al di là della questione dell'autonomia, sulla quale appunto c'è stata già una decisione della Consulta rilevante, qua ci sono degli altri quesiti che sono importantissimi e toccano la vita dei cittadini forse più in profondità, almeno per il momento, di quanto non la tocchi l'autonomia. Innanzitutto, e il Corriere della Sera lì riassume bene in uno schemino laterale, i requisiti per la cittadinanza, il quesito punta a dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza, che una volta ottenuta sarebbe trasmessa ai figli minorenni automaticamente. 2. L'abrogazione del Jobs Act, della disciplina sui licenziamenti, quella che consente di non reintegrare un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015. Lo abbiamo detto in più di un'occasione e ve lo ricordo, ne troverete traccia, anzi vi consiglio di abbonarvi così lo potete trovare, in molte sentenze riportate dal Sole 24 Ore sui temi di lavoro. In realtà questa disciplina è già stata in larga parte ritoccata, no, dai magistrati, in particolare dalla Cassazione. Poi Quesito sul lavoro ancora riguarda la cancellazione del tetto all'indennità nei licenziamenti delle piccole imprese. Le norme sui contratti a termine. Il terzo quesito referendario sul lavoro ammesso dalla Consulta punta a eliminare alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine. Ci tiene particolarmente la CGIL. E poi sugli infortuni sul lavoro. Si vogliono tagliare le norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Mi sembra rilevante, mentre il tema dell'autonomia c'è, senza ombra di dubbio, naturalmente, è importante anche quello, è importante per i cittadini, cambia le cose per le regioni, e però dall'altra parte è qualcosa di là da venire, no? Qua invece siamo in un grado di concretezza, mi pare, piuttosto forte. Sempre in tema di giustizia, e andiamo dal grande al piccolo, o meglio al locale, c'è questa questione della condanna confermata alla sindaca di Torino, ex sindaca di Torino Chiara Appendino, 1 anno, 5 mesi, 23 giorni per i fatti di Piazza San Carlo. Il riassunto della vicenda, se la volete, lo trovate per esempio su Repubblica Torino, quello un po' più diffuso. Gli avvocati Luigi Chiappero ed Enrico Cairo, che assistono l'ex sindaca, avevano chiesto di modificare la pena sotto 1 anno di reclusione con la sua conversione in 100.000 euro. Era il 3 giugno del 2017 quando un'ondata di panico collettivo si scatenò tra gli spettatori che stavano seguendo su maxi schermo la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. Lo ricorderete, lo spray al peperoncino spruzzato per derubare i tifosi, il panico che si scatena, la gente che scappa e nella calca muoiono 2 persone. La Cassazione aveva ordinato un nuovo passaggio davanti ai giudici dichiarando irrevocabile la responsabilità penale di Appendino, ma osservando che era necessario ridurre la pena che le era stata inflitta in appello. Arriva questa riduzione di pena e la riduzione di pena è di 1 settimana. Però mi sembra interessante qua l'editoriale che trovate sul Foglio, è uno di quegli editorialini all'interno del Foglio che non sono firmati. La riduzione irrisoria fa intendere l'intenzione di confermare nella sostanza il giudizio severo, che a sua volta esce dal principio assai discutibile della responsabilità oggettiva degli amministratori. La gravità degli incidenti accaduti in quell'occasione, che causarono 2 morti e centinaia di feriti, era stato dovuto appunto alla questione del peperoncino. Meno convincente invece che l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto impedirli. Il fatto specifico che ha giustificato la condanna è la mancata imposizione del divieto di portare bottiglie di vetro, che peraltro non hanno avuto niente a che fare con la tragedia. Sembrano sofismi. In realtà quello che ha pesato è l'idea che chi ha organizzato l'evento e ha scelto il luogo è poi responsabile di tutto quello che deve accadere. Di qua i dubbi, secondo me, fondati, no, del Foglio, a dire: può un sindaco essere considerato responsabile penalmente addirittura per una cosa di questo genere? Una domanda che, così dire, ci dovremmo porre. Mentre, per andare più nel piccolo, una sentenza che conferma pronunciamenti precedenti e che riguarda in realtà molti cittadini e che in questo caso tocca il comune di Napoli, che è stato condannato a risarcire 33.000 euro a Cranio ai residenti di Piazza Bellini che erano stati disturbati dalla cosiddetta movida. Eccolo qua, Fabrizio Geremicca, sulle pagine locali del Corriere della Sera. Il Comune di Napoli dovrà risarcire i cittadini, i quali, patrocinati dall'avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità e consigliere comunale, lo hanno trascinato in tribunale a causa del frastuono che hanno patito per diversi anni nelle proprie abitazioni. Il giudice ha quantificato il danno non patrimoniale in 12 euro al giorno a partire dal 18 giugno 2017, quando l'ASL di Napoli verificò che c'era troppo casino. Adesso la semplifico all'estremo. E quindi il tribunale stabilisce: sono 33.000 euro a testa, il comune dovrà sborsare complessivamente 230.000 euro a beneficio di 9 persone, 198.000 i 6 ricorrenti originari e 33.000 complessivamente ai 3 eredi del 7° ricorrente. Pausa e poi vai con Trump.
24 mattino.
Buongiorno Simone, perdona la mia ignoranza.
Ma i provvedimenti del presidente degli Stati Uniti, Trump in questo caso, sono immediatamente esecutivi? Non capisco. Si dà per scontato tante cose, ma non è necessario un passaggio Camera-Senato? Perché so che i numeri, mi sembra, alla Camera non sono così larghi per i repubblicani o quantomeno per l'ala trampiana.
Ce n'è uno. Allora, teoricamente alcuni sono immediatamente esecutivi, altri no, altri probabilmente saranno sottoposti a dei ricorsi, per esempio il fatto che vuole cancellare lo ius soli, ossia il fatto che ogni persona nata sul suolo degli Stati Uniti è automaticamente cittadino americano, quello è previsto dalla Costituzione, quindi diciamo, è chiaro che su quello ci sarà battaglia, però ha qualcosa di simbolico.
Simone, ma del look di Melania vogliamo parlarne?
No, dai. Va bene, comincia la nuova età dell'oro dell'America, dice Donald Trump, e sceglie questo titolo a pagina 2, il Sole 24 Ore, nel raccontare che lancia la guerra agli immigrati, ne scrive Marco Valsania, corrispondente a New York, gli atti esecutivi arrivano subito per dichiarare l'emergenza ai confini con il Messico, mobilitando l'esercito e l'intenzione appunto di eliminare lo ius soli. I dazi non arriveranno subito, ma verrà creata un'agenzia apposita per studiare dove e quando e su quali paesi mettere eventuali tariffe. È stata ribadita la volontà di riprendere il canale di Panama, abolire il Green Deal. Segnalo per gli appassionati che questa volta non ha parlato di Groenlandia, però diciamo il canale di Panama c'era nel suo discorso. Il Sole 24 Ore racconta un po' di questa cerimonia avvenuta nell'arena Capital One, aperta per trasmettere la giornata, con la presenza del grande alleato Elon Musk, naturalmente là davanti ad applaudire, il giuramento, le frasi sul fatto che, dice, pianteremo la nostra bandiera su Marte, le mire su Panama, quello che ha detto sul Golfo del Messico, ha già firmato stanotte l'ordine esecutivo che dice che si chiamerà Golfo d'America. Ha deciso che ci saranno due soli generi indicati nei passaporti e nei documenti, maschile e femminile, e detto che vuole essere un pacificatore. Scrive Gregory Alegi, che è professore di storia politica americana alla LUIS, un bel pezzo nel quale tratteggia un po' quello che ha rappresentato questa cerimonia che è avvenuta al chiuso proprio per l'ondata di freddo in arrivo. E poi dice che molti dei simboli che si sono visti si ritrovano nel lungo discorso pronunciato nella rotonda, nel quale il ritorno del buonsenso, e qua virgolettato, si è intrecciato con la continua richiesta di rispetto da parte degli altri paesi, e non si badi, dalla comunità internazionale, la malcelata invocazione delle materie forti, rivelatore il fatto che Trump abbia annunciato il ripristino degli Alien and Sedition Acts, che nel 1798 introdussero la punibilità di chiunque criticasse il Congresso anche dicendo il vero. Queste leggi liberticide furono abbandonate quasi subito, senza essere formalmente abrogate. Tirarle fuori, insieme ai ripetuti accenni alle forze dell'ordine e a quanti non credono nel suo progetto politico, è parso in aperto contrasto con i proclami sulla libertà assoluta di parola. Sulla questione dei migranti, intendiamoci, dice, dall'annuncio dell'inizio delle espulsioni forzate degli immigrati irregolari alla rivendicazione del canale di Panama, dalla decisione di ribattezzare il Golfo del Messico alla promessa di fissare i generi a due soli, Trump non ha detto nulla che non fosse già nei suoi comizi o dichiarazioni. Sentirlo tutto insieme fa più effetto. Né rassicura pensare che sia troppo materiale per poterlo realizzare con una maggioranza di un solo voto alla Camera dei Rappresentanti. Vorrei concentrarmi però qua sull'Europa e su quello che si potrebbe trovare ad affrontare e che già si trova ad affrontare a fronte della presidenza Trump. Innanzitutto la questione dazi. Per quanto sia stata varata questa agenzia e quindi non ci sia nulla di immediato, è chiaro che la maggiore preoccupazione europea è su questo fronte, europea e italiana. I dazi e il conto salato per l'Europa, oltre 100 miliardi di euro, il titolo del Messaggero. L'inviato a Washington scrive Francesco Bechis, c'è un allarme circostanziato, numeri alla mano, e in cima alla lista delle minacce, anzi promesse di Donald Trump, colpire i prodotti esteri con dazi stellari. Da settimane ai piani alti del governo italiano gira una bozza con delle stime preoccupanti. Quanto possono fare male i dazi di Donald Trump all'Europa e all'Italia? Tanto. 102 miliardi di euro nel migliore dei casi, cioè se il nuovo presidente colpirà i prodotti europei con un dazio del 10%. Nel peggiore, con una tariffa raddoppiata, 178 miliardi di euro. Sono calcoli riservati che trattengono il fiato al governo e il Messaggero è in grado di rivelare. Anche l'Italia rischia di pagare un conto salatissimo, questi dati erano dati europei, e l'amministrazione Trump potrebbe restaurare un dazio del 25% sulla filiera lattiero-casearia, imposto come ritorsione alla causa Airbus-Boeing, con un impatto di 7 miliardi e mezzo di euro sulle merci europee, e un sicuro contraccolpo per un settore italiano che accuserebbe gravemente. Del resto, il saldo commerciale fra Stati Uniti e Europa è stato favorevole al vecchio continente per 156 miliardi di euro. Si rischia il 7% del PIL europeo, secondo quello che scrive Claudio Tito nel suo pezzo su Repubblica, pagina 9. E quanto è distribuito, per così dire, questo sbilanciamento commerciale nei confronti dell'Europa? E anche qua è interessante perché ci tocca da vicino, e qua c'è viene riportato il rapporto dell'ISPI sul Sole 24 Ore a pagina 4, il quale racconta questo: che su deficit commerciale e spese per la difesa l'Italia è nella lista dei sorvegliati speciali, il nostro surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti, cioè quanto più esportiamo rispetto a quanto importiamo, va bene? Quanto ci guadagniamo nella relazione commerciale con gli Stati Uniti, è di 43 miliardi. E dato che Trump odia il surplus commerciale degli altri paesi nei confronti degli Stati Uniti, forse ci si metterà, per così dire, il buon rapporto con Giorgia Meloni, però è qualcosa che ci deve preoccupare. Il primo è la Germania, tra l'altro. Il traffico, e poi andiamo su un po' di riflessioni che troviamo in tema, esattamente in tema europeo, e come dovrebbe reagire Bruxelles.
24 mattino.
Mi fa molto sorridere questa cosa della guerra agli immigrati, visto che gli Stati Uniti sono un paese fondato da immigrati e che si basa sull'immigrazione.
Vabbè, sono molti che sottolineano questo punto, mentre invece vorrei rispondere a Mauro, che forse non ha capito, il quale dice: cosa ha da ridere Spezia sul look di Melania Trump? Sarà elegante lei o è elegante lui? Guardi, non ridevo sul look di Melania Trump. Il tema è che non me ne frega nulla del look di Melania Trump, e quindi sorridevo perché l'ascoltatrice chiedeva: può dire qualcosa sul look di Melania Trump? No, non me ne frega niente del look di Melania Trump, ok? Mi interessa di più il fatto che, diciamo così, l'impatto economico della presidenza Trump sull'Europa e sull'Italia potrebbe essere un impatto pesante, ok? Mi interessa un po' di più del look che qualche ascoltatore qua, poco spiritoso, non lo so, lo giudicherete voi, dice che sembrava Zorro. Mi interessa un po' di più questo. Se fosse Trump a dare la sveglia all'Europa, da quanto tempo ce lo chiediamo e torna a chiederselo Adriana Cerretelli a pagina 4 del Sole 24 Ore, la quale elenca ferocemente tutti i problemi di Bruxelles. Se non avesse trascorso gli ultimi 4 anni a perdere altro tempo con se stessa, se è seduta sulle garanzie di sicurezza e difesa della NATO, sulla falsa certezza dell'impossibile risurrezione politica di Trump e del trumpismo, non avesse continuato a traccheggiare, se non avesse passato 4 anni a guardarsi l'ombelico senza vedere l'alba del nuovo mondo in arrivo, i nuovi equilibri di potenza che le si rovesciavano addosso spingendola ai margini, se, risucchiata da una sorta di paralizzante problema collettivo, non si fosse arroccata su un modello di sviluppo sfasato rispetto alle nuove realtà, sbagliando quasi tutte le scelte di politica economica, industriale, energetica, ambientale e high tech, se non avesse così malmenato la propria produttività e competitività, perso di vista le innovazioni chiave del futuro, svenduto ad altri in cambio di niente il proprio ricco mercato, Oggi l'Europa avrebbe potuto guardare in faccia Trump due senza complessi di inferiorità, forte della ritrovata fiducia in se stessa e non con un'economia catatonica, stressata da fuga di cervelli, imprese e gelo demografico. Benissimo, un ottimo ritratto di Adriana Cerretelli della situazione europea. Non si ritroverebbe tremebonda in balia delle altrui imprevedibilità. Quella del 47esimo presidente americano e del suo credo nell'eccezionalismo americano costi quel che costi, ma anche quelle del revanchismo territoriale di Putin e della Cina di Xi, affamata di Europa con un'economia che rallenta il bisogno di un contrappeso all'America superstar. Dice Cerretelli. Ieri Trump ha preso tempo sui dazi europei. Da buon negoziatore sa alzare la posta, minacciare per ottenere il massimo al costo minimo. Si vedrà se l'Europa saprà fare lo stesso e vincere la propria riscossa. L'America First non può convivere in pace con un'Europa debole che sia anche un debito. Se voltasse pagina sul serio, diventerebbe invece un indiscutibile asset difficile da ignorare. E non è facile che lo faccia. Molto più, persino più scettici altri osservatori, per esempio Piero Graglia, pagina 5 del Quotidiano Nazionale, scrive un bel pezzo su questo tema intitolato così: Musk, il tycoon, la Cina e Bruxelles è all'angolo. Oggi il duo Musk-Trump propone una nuova diplomazia che più che triangolare sembra prismatica, mille facce, mille possibili iniziative incardinata su due vertici di riferimento: la Cina, potenza economica emergente ma non così costante, e gli Stati Uniti, potenza di riferimento dell'Occidente sul piano politico-militare con vasti interessi in Cina. Non va dimenticato che gran parte della produzione di elettronica di consumo statunitense non solo è assemblata in Cina, e che il Tesla ha una sede di produzione proprio a Shanghai, dalla quale è uscito nel 22 il milionesimo esemplare della Model Y. Conclude toccando il tema Europa e Italia. Meloni, invitata all'inaugurazione, è l'unico leader di peso del Consiglio europeo a partecipare. Gli altri sono solo leader della destra sovranista globale. Qualcuno esulta al ritorno della nozione di patria con Trump. Non sa quanto sbaglia. La visione di Trump è patriottica a senso unico, quello americano, in maniera perversa. Gli altri, le piccole patrie sparse in giro, Europa compresa, potranno essere strumenti di un nuovo globalismo aggressivo incentrato sulle visioni Trump, Musk, Xi, ma non avranno mai una reale indipendenza. Benvenuti nella nostra nuova realtà. Anche qua direi che non siamo proprio sul fronte ottimistico. Nel frattempo Bruxelles discute con i suoi tempi e le sue modalità delle emissioni di CO2 delle auto e soprattutto delle multe che dovrebbero arrivare quest'anno e sulle quali sono molto preoccupate le case automobilistiche. Diego Longhin, a pagina 30 del quotidiano La Repubblica, dice che il confronto, che con molta probabilità in alcuni momenti si trasformerà in uno scontro con effetti politici, si aprirà il 30 gennaio a Bruxelles. Transizione verso l'elettrico, multe sulle emissioni di CO2, neutralità tecnologica, investimenti sulle colonnine di ricarica, eccetera eccetera, sono solo alcuni dei temi che finiranno sul tavolo del dialogo strategico sull'industria dell'auto nell'Unione Europea, con un mercato sostanzialmente fermo e la proposta appunto sul tavolo di rinviare le multe o sterilizzarle in qualche modo naturalmente, mentre in queste ore, ve lo dico, le case automobilistiche, per ovviare al problema, stanno comprando quote, diciamo, di non emissioni, cioè stanno pareggiando le loro emissioni grazie a Tesla e anche forse alle aziende cinesi. In un quadro nel quale l'industria italiana in particolare soffre di un problema di costo dell'energia mostruoso, c'è questo allarme che trovate oggi, sul quale trovate oggi una pagina sul Sole 24 Ore, che è pagina 9, a firma di Nicoletta Picchio, ma l'allarme è stato lanciato da Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'energia, ed è stato lanciato nell'audizione alle commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera. Le prospettive per il 2025, dice, non sono serene. Per l'Italia è un doppio problema: il prezzo dell'energia elettrica è formato sul prezzo del gas, già tra fine 24 e le prime settimane del 25 stiamo rischiando dei livelli record. La misura è nelle elaborazioni Confindustria che sono state fornite ieri, e qua c'è un grafico esemplificativo sul Sole a pagina 9 che indica come il prezzo di mercato dell'energia elettrica in Italia è stato in gennaio di 100, finora naturalmente, 138 euro al megawattora, contro i 100 circa, tanto di Germania quanto di Francia quanto di Spagna. È letteralmente insostenibile, e lo scrive e lo dice anche Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica, intervistato anche da Nicoletta, sempre da Nicoletta Picchio, dice: con questi costi energetici il rischio è strangolare la produzione. Va bene, con queste note allegre, si fa per dire, vi rimando a dopo. 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, c'è Paolo Mieli e poi andremo ad un grande classico di 24 mattino, il tema dello scontro tra, e non solo, della politica, dello scontro tra magistratura e politica. A dopo.